Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
L'evasione impossibile di Sante Notar Nicola, parte quattordicesima. Una mattina con A e C mi trovavo nel corridoio, quando arrivò C, un sardo piccolo di statura ma tutto nervi. Notai qualcosa di strano in lui. Anche gli altri compagni se ne accorsero. Quando ci passò vicino gli chiedemmo: «Cosa hai?» Non terminammo la domanda, che si appoggiò al muro e si mise a piangere. Era un uomo duro e questo atteggiamento ci preoccupò. Lo portammo in cella, cercando di calmarlo. Poi finalmente cominciò a raccontare. Parlava a fatica, portandosi le mani sul volto. «Poco fa passavo in cortile. Sapete che ho l'abitudine di tenere in bocca un fiammifero spento, non fumo. Il fiammifero mi piace masticarlo un po', poi lo sputo via. Ecco, un'abitudine. Allora passavo nel cortile e c'era il maresciallo Busti, con quel brigadiere grosso che non so come si chiama. Ero sopra pensiero, pensavo ai casi miei e manco li avevo visti. Ho sputato il fiammifero. Dopo un po' di passi mi sono sentito chiamare. Busti e l'altro mi hanno portato nell'ufficio e mi hanno obbligato a mettermi in ginocchio per baciargli le mani. Dovemmo tenerlo forte, era scosso per l'umiliazione subita. Mi restano solo 2 anni da fare. Ho capito subito che mi avrebbero denunciato. Io voglio uscire. Mia madre è molto vecchia e la pena l'avrei scontata già da un pezzo. Questi anni che sto pagando sono tutti oltraggi presi in galera. Non vogliono farmi uscire, sti bastardi. Mi provocano continuamente. Raccontai ai compagni del nucleo le mie esperienze milanesi. Lì a Volterra, invece, le novità erano poche e tutte negative. La direzione manteneva il pugno di ferro. Seppi anche di parecchi pestaggi. Proposi di mettere insieme una documentazione. Al mio ritorno a Milano l'avrei inviata ad Andrea, che nel frattempo aveva creato una rivista, Re Nudo. Su questo giornale c'era una rubrica con l'invito ai militanti a corrispondere coi detenuti e ad aiutarli con libri e periodici. Furono in parecchi a raccogliere l'invito, tra cui Irene e Candido, 2 attivi militanti di lotta continua. Man mano provvidi a smistare ad altri compagni gli indirizzi e cominciò così una fitta corrispondenza con i compagni. Lotta continua iniziò la pubblicazione di una serie di testimonianze dal carcere, poi ci assegnò 2 pagine fisse e il lavoro cominciò ad assumere un volto politico. Vi erano infatti molti obiettivi intermedi da formulare e da raggiungere in attesa di quello più importante, che è la soppressione totale delle galere. Era necessario conquistare il diritto al lavoro nelle prigioni con retribuzione sindacale, il diritto di avere contatti sessuali con le nostre donne, il diritto di avere tutti gli strumenti difensivi, così come è detta la Costituzione. Per porre termine alla sconcezza di certe condanne propinate solo perché l'imputato non ha i mezzi per difendersi. E infine volevamo conquistarci il diritto di non compiere più reati. Volevamo avere la certezza che la società accogliesse un proletario pronto a reinserirsi nella vita del paese e non un uomo carico di odio e di risentimento da tenere emarginato in attesa di rinchiuderlo nuovamente in carcere. Lavoravamo per uscire da questa spirale. Ero convinto che la politica, l'interesse sociale fosse una molla importante, in grado di dare risultati positivi. La gente che in passato si era occupata di noi in modo paternalistico aveva miseramente fallito la sua missione. Non poteva essere diversamente, dato che offrivano carità e rassegnazione. Questa gente non poteva vantare un solo detenuto redento. Noi da soli avevamo deciso che è possibile il nostro reinserimento. Imparavamo dalle lotte operaie. Le nostre erano analoghe e gli operai, sempre più numerosi, dimostravano simpatia per i nostri sforzi, anche se tutta la stampa borghese cercava di influenzarli in senso opposto. Dagli operai avevamo capito la lezione che sta nell'unità e nel rivendicare quelle cose che il sistema deve darci, perché siamo creditori. Stavamo imparando a non staccarci dalla lotta comune. Ora c'eravamo dentro fino al collo e questo era un punto a nostro favore. Le nostre rivendicazioni diventavano sempre più di natura strettamente politica e clamorosamente questo veniva a dimostrare che in carcere non ci sono solo delinquenti, ma che la massa è formata da proletari e ciò significava l'interessamento delle avanguardie esterne che si occupano di colmare certi spazi del paese, così come fanno con i baraccati, le borgate e tutti quei punti di intervento dove esplodono lotte politicamente valide. L'interesse di Rennudo e lotta continua e tutto il lavoro che facevamo non potevano sfuggire alla direzione del carcere e molte lettere furono bloccate fino a quando trovammo canali clandestini. Nell'aprile del 1971 ci fu un'ennesima sommossa nel carcere di Torino. Le forze dell'ordine ebbero la meglio dopo una dura lotta, ma si trovarono tra le mani un carcere completamente distrutto. I compagni detenuti avevano preso alla lettera la parola d'ordine: il carcere si abbatte, non si cambia. Il procuratore generale della Repubblica di Torino, il famoso dottor Colli, aveva dato l'ordine di sparare a vista su quei detenuti che si fossero avventurati nelle vicinanze del muro di cinta, il quale era del resto completamente circondato dai poliziotti. Pare che si sia sparato contro gente inerme, che aveva come arma solo qualche sasso e un mucchio di disperazione. 30 furono trasferiti a Volterra. Non erano quelli che si chiamavano caporioni. Infatti, arrivarono con tutta la loro roba, erano tra gli ultimi evacuati e lo avevano fatto con tutto comodo. In genere i caporioni vengono trasferiti via via, che vengono catturati e nello stato in cui si trovano a volte anche con le sole mutande. Questi 30 arrivarono alle 2 di notte e furono inquadrati nel grande cortile del castello. Ad accoglierli c'erano tutte le guardie al gran completo. Li fecero denudare completamente e dopo all'improvviso piombarono loro addosso con calci, pugni e cinghiate. Molti di noi si svegliarono. Il mio finestrino costituiva un ottimo piazzamento e assistetti così a una delle scene più rivoltanti che ricordi. L'azione era comandata dal maresciallo Cesare Busti. Alcuni detenuti scappavano dalle cinghie degli aguzzini e correvano lungo il grande cortile inseguiti dalla luce dei riflettori, dove era piazzata una mitragliatrice Breda 20 mm. Ma le guardie erano troppe e giocavano come fossero gatti contro dei topolini. Sentivamo le urla: «Mamma, aiuto, sbirri!» gridavano. Durò mezz'ora. Alla fine si sentivano solo i movimenti sordi della colluttazione, poi più nulla. Quella notte giurai di farla pagare a Busti e al direttore Restivo, che era al corrente dei linciaggi di massa. Tra di noi il malumore cresceva di giorno in giorno. Ci furono alcune proposte che subito arrivarono alle orecchie della direzione. Presto tutto il nostro gruppo si trovò nelle celle di punizione. Alcuni furono menati. Bastava un non nulla per finire ai topi. All'aria si andava solo dopo aver subito una perquisizione completa e altrettanto avveniva al rientro. Le guardie erano tutte consegnate nei raggi. Invece di un solo agente ne montavano 5 o 6. Il prete venne a trovarmi all'isolamento. Gli proposi di denunciare ciò che accadeva. Rifiutò. Non se la sentiva, aveva paura e lo disse chiaramente. Si sentiva a suo agio solo quando ritirava lo stipendio. Eravamo soli. Fui chiamato in direzione. Busti mi accusò di preparare la rivolta e minacciò stragi e uccisioni. Mi rinfacciò alcuni miei corrispondenti minacciando di tagliarmeli, ma subito diventò ragionevole. In quello stesso momento mi veniva notificato il decreto di citazione del processo d'appello. Ormai la mia permanenza a Volterra era solo questione di giorni. Il mattino della partenza per Milano mi portarono in matricola, dove mi fecero spogliare per la perquisizione. C'era una guardia con la faccia da culo che mi disse di togliermi le mutande. Disse poi: «Girati», mi girai, «piegati», mi girai di scatto e rivestendomi gli dissi sul muso: «Se credi che nel culo nasconda qualcosa, chiama un medico, questo gesto lo pagherete». Stavano per saltarmi addosso quando arrivarono i carabinieri a togliermi da quella situazione. Per tutto il viaggio fino a Milano non dissi una sola parola, tanto che la scorta era a disagio. Mi godevo il panorama, gli alberi e tutto il verde. Guardavo l'orizzonte che da molti mesi non vedevo. Era il 1° maggio 1971. A San Vittore raggiunsi Adriano e Piero. Mi avevano preceduto e proposi loro di rendere pubblico lo scandalo di Volterra. Presentai un documento alla Corte d'Appello di Milano. Attraverso i soliti canali clandestini feci una relazione ai compagni. Alcuni stralci furono pubblicati su Lotta Continua e sul Renuto. Speravamo che ci denunciassero per calunnia, per poter tirare fuori al processo tutto quello che non potevamo scrivere, ma anche quando la stampa borghese riportò la notizia, la denuncia non venne. Un risultato positivo comunque fu raggiunto. Restivo, il direttore di Volterra, fu rimosso dall'incarico e ora dirige, con i soliti metodi appresi nel famigerato carcere di Palermo, Lucciardone, il piccolo giudiziario di Agrigento. Pare che ora sia cambiato qualcosa nel carcere di Volterra, ma certamente non per merito dei borghesi, illuminati, sempre così attenti alle cose d'oltre cortina, ma grazie a un gruppo di giovani che dall'esterno ci hanno consigliato e aiutato, e grazie soprattutto a tanti oscuri detenuti che rischiano grosso, hanno avuto il coraggio di affrontare una lotta che sapevano persa in partenza. Alla procura di Pisa giacciono decine di denunce contro Volterra, con precise indicazioni, date, fatti, nomi. Fino ad ora la magistratura non le ha prese in considerazione. Pur di essere trasferiti da Volterra, i detenuti ingoiavano chiodi, cucchiai, aghi, lampadine, si tagliavano le vene, si squarciavano il ventre, pur di sfuggire alle grinfie di Busti e Restivo. Essi venivano allora trasportati all'ospedale del carcere di Pisa e poi rimandati a Volterra. Ma torniamo a San Vittore. Ci misero nel raggio più tranquillo e meno affollato, il secondo, una quarantina di detenuti tutti dentro per troca. Il processo subì un ulteriore rinvio, sempre a causa delle perizie psichiatriche, alle quali ancora una volta opposi un netto rifiuto. A San Vittore conobbi un buon compagno, Carlo Damario, e insieme organizzammo il raggio. Dopo un lungo lavoro riuscimmo a portarlo all'avanguardia nelle lotte di San Vittore. Anche Cavallero diede il suo contributo. Risultò un ottimo aiuto, soprattutto quando si trattava di scrivere dei documenti, ci faceva risparmiare un mucchio di tempo. I miei rapporti con lui non erano dei più semplici, evitammo comunque rotture clamorose, ormai il passato era passato. Con Carlo riuscimmo ad amalgamare il gruppo dei drogati. All'inizio non fu facile, ognuno di loro credeva di avere trovato la sua strada che in fondo si riduceva a fumo, amore e fantasia. Noi volevamo portarli sul piano della lotta e Carlo, che li conosceva, fu davvero bravo. La situazione di questi ragazzi era assurda. Avevano bisogno di medici, locali adatti, droga, ospedale, e invece avevano la galera. Se qualcuno entrava in crisi non c'era niente da fare, eravamo impotenti. E le condanne contro i consumatori piovevano come i dibattiti di certi cialtroni. A volte però mi irritavano i drogati, erano quasi tutti di sinistra. Alcuni avevano fatto attività politica e avevano esperienza di lotta, e a vederli così, inerti, passivi, mi incazzavo. Pensammo che la stampa extraparlamentare avrebbe contribuito a svegliare l'ambiente, ma la direzione non la lasciava passare e sul mercato clandestino costava troppo cara. Al mercato nero di San Vittore un lotta continua costava 1.000 lire in contanti. Anche la corrispondenza clandestina si pagava cara e i fondi erano inesistenti. Mi decisi a scrivere una lettera al procuratore generale Bianchi de Spinosa, che autorizzò l'acquisto. Fu una vittoria e lotta continua, il manifesto, Quaderni Piacentini, Rennudo, Servire il Popolo, eccetera, poterono entrare in quasi tutte le carceri. Alla fine di luglio una compagna chiese di avere un colloquio con me. Feci un'istanza al procuratore generale senza molta convinzione, ma 8 giorni dopo ci incontrammo in parlatorio. Quando il colloquio terminò pensai: oggi è una di quelle giornate da segnare in rosso sul calendario. È avvenuta la prima riunione politica con l'esterno. Da 4 anni non parlavo con nessun esterno che non fosse un parente, un avvocato. Irene venne sola, ma idealmente molti altri erano con lei, e provai la stessa sensazione di quando avevo aperto nelle celle di punizione di Volterra il numero 0 di Rennudo, o quando Lotta Continua mi aveva presentato ai compagni pubblicando la motivazione del mio rifiuto alla perizia psichiatrica. Queste sono state tappe straordinariamente importanti nella mia vita. Sentivo di poter ormai affrontare veramente la galera. Sapevo di non poter più provare quella solitudine che piano piano mi distruggeva. Non ero più solo. Potevo lasciarmi alle spalle un uomo che ormai apparteneva al passato e aspettare con serenità. L'aiuto dei compagni esterni e interni riusciva a farmi superare i momenti duri che la realtà mi sbatteva in faccia e a impedire che la logica repressiva mi stritolasse. Ero fortunato perché avevo un bagaglio di esperienze come militante del PC, esperienze che mi avevano fatto comprendere che anche il carcere è un luogo di sfruttamento e che la repressione è soltanto più brutale, istantanea, senza mediazione alcuna. E soprattutto avevo imparato che un militante, ovunque si trovi, in qualsiasi condizione, resta tale e che il suo compito è preciso e invariato: lavorare per migliorare le persone e l'ambiente che lo circonda, senza curarsi molto della sorte personale, se non migliorando se stesso, studiando per impossessarsi sempre di più degli strumenti idonei per portare avanti il suo lavoro. Il mio colloquio con Irene costituì un precedente e moltissimi altri poterono incontrare amici e compagni. Intanto la data del processo di appello si avvicinava. Sulla carta avevo un avvocato compagno ed era molto bravo anche, però purtroppo l'avevo solo sulla carta. Le poche volte che lo avevo incontrato a San Vittore, il suo atteggiamento era stato sempre contraddittorio. Non mi diceva mai chiaramente se accettava o meno di difendermi in corte d'appello. In cuor mio speravo che venisse. Era importante non solo per me, ma per tutto il lavoro nel carcere. Il 30 ottobre del 71, 10 giorni prima del processo, ottenni un importante colloquio con Marina Valcarenghi. Venne da Roma per stabilire il da farsi sulla mia difesa. L'impegno continuo nel carcere e l'indecisione del legale a pochi giorni dal processo mi avevano reso suscettibile, nervoso. Ero anche emozionato con Marina. Avevo mantenuto una corrispondenza continua per lunghi mesi, mi aveva seguito fraternamente nei momenti più duri. C'era stata sempre una sua lettera che aveva contribuito a farmi resistere, a non cedere, a non lasciarmi andare. E poi era la sorella di Andrea. Era come se lui stesso venisse al di là del lungo bancone di marmo. Non portai neppure un fiore a quel colloquio. I fiori erano diventati importanti per i colloqui. Anche a mia madre ne portavo sempre uno. Era un po' il mio modo di dire, senza lasciarmi travolgere, sono vivo. Tempo addietro una poesia di Ho Chi Minh mi aveva colpito. Diceva presso a poco: quando in carcere sboccia un fiore, nel cuore del prigioniero urlano tutte le ingiustizie del mondo. E quel giorno avevo proprio voglia di urlare, di delusione. Ormai sapevo che l'avvocato compagno aveva declinato l'incarico e, ripeto, mancavano solo 10 giorni al processo. Quando al di là del bancone vidi Marina, mi vennero in mente tutte le cose importanti che ci eravamo detti per lunghi mesi e subito capii che non dovevo prendermela con lei, che si era battuta fino in fondo perché il comitato di Milano mandasse un avvocato. Era delusa quanto me, non c'era molto tempo per piangerci su e stabilimmo subito che avrebbe interpellato a Roma un avvocato compagno. Le dissi che in fondo non aveva importanza se fosse venuto all'ultimo momento a fare solo l'arringa. Non poteva certo strapparmi dall'ergastolo, doveva solo spiegare determinate cose, doveva illustrare il clima politico in cui mi ero formato, educato. Un qualsiasi militante avrebbe potuto farlo. Fummo d'accordo, avrei scritto subito una serie di lettere spiegando ciò che volevo e le consegnai parte degli atti. Lei avrebbe letto il tutto in una riunione del collettivo politico-giuridico di Roma e li avrebbe convinti a mandarmi un legale. Decidemmo in questo senso e passammo ad altro. Le illustrai il lavoro del carcere, cercai di farla intervenire più direttamente nel nostro lavoro. Le dissi che era un lavoro duro e che per andare avanti c'era necessario l'aiuto di tutti gli altri compagni. I proletari dovevano capire che il sistema, i detenuti, li pesca tra le sue file, rubandogli figli. In carcere non ci sono borghesi. E se per disgrazia qualcuno di loro inciampa nel codice, esso gli offre subito molteplici scappatoie che sono precluse ai proletari. Il carcere è per i poveri. Marina conosceva i nostri problemi, le nostre lotte e più volte il suo aiuto si era dimostrato prezioso. Accettò di buon grado, ma ormai il tempo era troppo poco. Era scaduta la mezz'ora e gli altri detenuti si allontanavano. Ci accorgemmo che avevamo ancora molte cose da dirci e rabbioso mi rivolsi alla guardia. «Senti, io mi fermo ancora mezz'ora, telefono al maresciallo, al direttore, a chi vuoi tu, ma io di qui non mi muovo». La guardia chiamò il capoposto e cominciò una discussione concitata e a mano che andava avanti mi infuriavo e mi arroccavo testardamente sulla mia posizione. Poi mi preoccupai per Marina, temevo di metterla in una posizione critica. Invece lei intervenne decisamente in mio favore e per nulla imbarazzata caldeggiò la decisione di resistere. Dopodiché, sia pure a malincuore, la custodia acconsentì a lasciarci ancora mezz'ora di tempo. Ci sorridemmo, fieri di questa piccola vittoria. Così ebbe tempo di parlarmi un po' del movimento di lotta nel paese, del lavoro dei gruppi e delle loro divisioni. La pensavamo allo stesso modo su molte cose, per esempio che bisognasse criticare col tono giusto certe polemiche pretestuose tra i gruppi che vanno a discapito della lotta, oppure quelli che cercano di egemonizzare gli interventi politici nelle fabbriche, nei quartieri, eccetera. C'era il pericolo che finissero per farlo anche nel carcere. Ci trovammo d'accordo che se un movimento nasceva nel carcere, doveva invece, per forza di cose, essere autonomo, almeno entro certi limiti, per legarsi a una situazione di massa. Per noi detenuti, inoltre, esistevano certi problemi tecnici, per esempio i collegamenti tra carcere e carcere oppure quelli con l'esterno. Le feci presenti i problemi più urgenti, le illustrai i nostri interventi, le recenti lotte contro lo sfruttamento e gli incidenti sul lavoro, la lotta antifascista e gli sviluppi che stavano prendendo. La invitai a sensibilizzare il maggior numero di compagni possibili fuori sulle nostre lotte e le dissi anche che presto si sarebbe posto con una certa urgenza il problema finanziario. Oramai a San Vittore e in altri posti erano sempre più i detenuti che chiedevano giornali e libri e altro materiale di studio. Ci sembrava importante non deluderli, non potevano più fare da soli. Diedi quindi alcune indicazioni per creare un fondo per il carcere. Marina sapeva che prendevamo sul serio il nostro lavoro. La informai di una riunione avvenuta nel raggio per giudicare un compagno di scorrettezza politica e un altro che avevamo scoperto spia della direzione. Il primo fu allontanato temporaneamente dall'attività. Dopo 15 giorni fece un'autocritica e fummo lieti di riammetterlo nel gruppo. Per il secondo invece ci fu l'espulsione e il disprezzo di tutti. Solo i capelli bianchi lo salvarono da una punizione supplementare. Poi, gli ultimi minuti, parlammo di Andrea e trovammo il tempo di ridere e fare qualche battuta. Scaduta l'ora, ci salutammo con la promessa di riparlarci ogni volta che fosse stato possibile. Qualche giorno dopo telegrafò perché nominassi l'avvocato di Giovanni di Roma. Avevano accettato, mi resi conto che oltre che brava era una compagna efficiente. In quel periodo il lavoro in tutto il carcere ferveva. Avevamo stabilito contatti con tutti i raggi e l'ambiente era nuovamente sotto pressione, proprio come nel 70, nelle lotte per l'amnistia. Mi sentivo un altro uomo, anche con i compagni. Avevo più pazienza, li ascoltavo di più, prendevo tutto con maggiore serietà e ciò che prima mi pareva difficile, ora mi veniva fuori con semplicità, senza atteggiarmi, senza tante paure di sbagliare, e tutto andava per il meglio. Tutto questo lo potevo constatare nelle assemblee del raggio, e se non ce la facevo, se trovavo uno scoglio improvviso, non importava, dicevo: non lo so, tu cosa pensi e cosa faresti? E la discussione nasceva e si imparava tutti insieme. Prima invece ero più scorbutico, più drastico, così o niente. Sbagliavo. I fatti lo dimostrano. I successi più evidenti li stavo ottenendo in quel finale della mia permanenza a Milano. Intanto, al passeggio del secondo raggio a San Vittore, ci sono le lavorazioni. Ticino, Dragoni e Acqua. I detenuti vengono appaltati da queste ditte che li tengono schiavi. Non si può neppure parlare di sfruttamento quando un detenuto, lavorando con lo stesso ritmo e anche di più di un operaio fuori, percepisce poche centinaia di lire al giorno. In queste lavorazioni accadevano spesso degli incidenti, anche abbastanza gravi. In occasione di uno di questi alla ACFA, un gruppo di detenuti mi chiamò per dirmi che avevano deciso di fare sciopero. Mobilitammo tutto il raggio e persuademmo gli operai detenuti delle altre ditte a fare altrettanto. Con gli altri raggi decidemmo che in segno di solidarietà alle 16 nessuno sarebbe rientrato nelle celle, fino a che non avessimo ottenuto un colloquio con il procuratore generale. Inoltre volevamo eleggere una commissione che rappresentasse tutti i raggi e riunirci senza alcun controllo per decidere quali richieste presentare. Il direttore Corbo accettò immediatamente e seduta stante i detenuti del secondo raggio decisero che Carlo e io saremmo stati i loro rappresentanti. L'indomani, insieme ad altri 8 compagni degli altri raggi, ci incontrammo col procuratore generale. Dividemmo le richieste in 3 parti. La prima riguardava gli organi legislativi. Proponemmo al procuratore di farsi portavoce di un documento presso gli organi competenti per la riforma dei codici. La seconda era di competenza del procuratore generale. Più libertà provvisoria e istituzione di un ufficio all'interno del carcere con un magistrato che si occupasse dei detenuti offrendo una consulenza legale gratuita. Infine, istruttorie più sollecite. Il terzo ordine di richieste riguardava la civiltà interna. Carlo iniziò la discussione e la portò avanti magnificamente. Poi intervenimmo tutti. Il PG, a mano che esponevamo le richieste, chiedeva chiarimenti al direttore, ma più spesso a noi, che eravamo documentati, malgrado fosse successo tutto così all'improvviso. Qualche giorno dopo la Procura Generale ci fece pervenire la risposta. Istituzione dell'ufficio per l'assistenza legale, la costituzione della commissione rappresentativa dei detenuti e l'uscita di circa 200 detenuti in libertà provvisoria. Al secondo raggio ci riunimmo in assemblea e informai i detenuti di come si erano svolte le trattative, ciò che si era ottenuto e discutemmo su come portare avanti le rivendicazioni con la direzione. Fu in questo clima di lavoro e di euforia che arrivarono i 5 fascisti che avevano accoltellato 2 compagni al liceo Manzoni. La mobilitazione fu immediata. Preparammo un documento nel quale si condannavano le azioni fasciste da un punto di vista di classe. Quindi convocammo il raggio, compresi i fascisti, e invitammo tutti a firmare. Quelli del raggio la firmarono tutti, dei fascisti uno firmò, ma quello che pareva il capo chiese mezz'ora di tempo per decidere. Poi finalmente rifiutarono. Uno di loro, però, subito zittito dai suoi camerati, si lasciò sfuggire. Se firmo, l'avvocato Nencioni non mi tira fuori. A quel punto demmo loro un quarto d'ora di tempo per trasferirsi volontariamente alle celle di isolamento. Vedendo che l'aria si faceva irrespirabile, andarono a prepararsi la roba. Erano già ai cancelli quando la procura venne loro incontro. Libertà provvisoria. Per loro funziona sempre, ma l'espulsione conservò intatto il suo significato. Qualche giorno dopo ebbe inizio il processo d'appello. Anche Carlo, contemporaneamente, ebbe il suo. Ci fu un'assemblea di raggio, in cui rassegnammo le dimissioni e a sostituirci furono eletti altri compagni. Carlo fu assolto dopo più di un anno di carcere preventivo e l'indomani era in corte d'assise d'appello, al di là delle transenne, a portarci il suo saluto e la sua solidarietà.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.